Iniziamo il nostro incontro con il canto alto e glorioso Dio e proviamo all'interno del progetto Preghiamo con Francesco.
Glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda, dammi segno e conoscimento, che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Buonasera, bentrovati a tutti. Il tema che questa sera è stato pensato è quello della fede in Francesco d'Assisi. Come introduzione, così molto semplice, dico che è sempre difficile parlare della fede in una persona, perché noi possiamo parlare di quello che abbiamo visto o vediamo in una persona, diciamo quello ha fede perché fa determinate cose, perché scrive determinate cose, però poi c'è un aspetto anche personale della vita di fede, quello magari è difficile da interpretare. Quindi quello che diremo questa sera è una riflessione sulla fede, così come appare dagli scritti di Francesco, così come appare dalla biografie che sono state scritte e che sono contenute nelle fonti francescane. E partiamo subito da una constatazione che è una constatazione che può andar bene per ciascuno di noi. La nostra fede, la fede che abbiamo, quella che ciascuno di noi pensa di avere, almeno piccola o grande che sia, la nostra fede in realtà non è proprio nostra. Ma quello che noi chiamiamo la nostra fede è un insieme di esperienze che certamente ci precedono in parte e in parte viviamo noi durante la nostra vita. Potremmo dire allora che la fede di Francesco, la fede che San Francesco conosceva, è una fede che è l'insieme di alcune esperienze che lui ha fatto nella vita. La fede di Francesco è innanzitutto la fede di sua madre, Donna Pica, che, come sapete, era francese e aveva sposato Pietro di Bernardone, il papà di Francesco. La fede della mamma, una fede fatta di tenerezza, fatta di poesia, una nobile donna francese, certamente aveva studiato ed era cresciuta in un ambiente che gli permetteva anche un'istruzione particolare. Una fede che però potremmo dire anche, proprio perché così ci dicono le varie biografie di Francesco, Donna Pica era una donna semplice, forse alcune volte ingenua, così come appare nella leggenda dei tre compagni, come appare anche nella biografia principale di Francesco, quella di Tommaso da Celano, dove si racconta che con molta temerarietà e forse senza pensarci troppo va a liberare Francesco. Quando il padre lo incatena, lei va, gli porta da mangiare, un po' con il rischio di a sua volta di subire una punizione forte. Quindi potremmo dire una donna che era spinta molto dal sentimento e dall'amore verso il figlio. Una fede, però, potremmo anche dire, probabilmente, proprio perché semplice, proprio perché in parte ingenua, una fede autentica, una fede profonda, la fede di quelle donne, di quelle mamme, forse la nostra fede, di persone che non hanno bisogno tanto di pensare al contenuto della fede, al contenuto evangelico, ma che accolgono quanto gli viene detto con molta semplicità, con molta spontaneità. Ecco, la fede di Francesco in parte è mutuata, gli è trasmessa dalla madre, come succede a ciascuno di noi. Quindi in parte Francesco aveva una fede così, forse quella semplicità che dopo nella sua conversione riscoprirà come elemento fondamentale e portante della fraternità che andrà a costituire, forse questa semplicità già la respirava in casa quando vedeva la madre, donna Pica, che con molta semplicità insegna anche a Francesco le preghiere, le poesie, quello che lei aveva imparato in Francia, quell'amor cortese di cui sentiamo parlare e che accompagna anche i primi passi della nostra lingua italiana. Francesco probabilmente respira anche questa fede, lasciatemi dire, un po' quotidiana, perché era la madre che insegnava a Francesco le preghiere, era la madre che, come ci dicono sempre le biografie, accompagnava figlio Francesco in quella chiesa che ad Assisi di solito non si va mai a visitare perché non fa parte dell'itinerario classico, ma che ancora oggi si può visitare, è all'interno di un monastero, la chiesa di San Giacomo del Muro Rupto, così chiamata, dove attualmente abitano le suore. E questa chiesa, che ha mantenuto lo stile tipicamente romanico del 1200, era la chiesa in cui donna Pica portava Francesco da piccolo a pregare. E anche lì dobbiamo pensare che, siccome la fede si lascia anche molto condizionare dall'ambiente in cui viviamo, può anche darsi che questa chiesa così di pietra, molto semplice, abbia anche formato o creato in Francesco un'immagine di un Dio che con molta semplicità io posso pregare e trovare anche senza tanti orpelli e senza tante decorazioni. Ma certamente la fede di Francesco è anche la fede del padre, la fede di Pietro di Bernardone, il papà, una fede che potremmo dire accompagnata da una forte da un forte valore economico, che sapeva fare un buon miscuglio tra Dio e Mammona, perché sappiamo che Pietro di Bernardone certamente era come commerciante, no? Aveva nelle sue richieste quotidiane di preghiera che la gente passasse davanti al suo negozio e fosse riuscisse a comprare qualche stoffa in più rispetto al giorno precedente. Questa fede che si mischia un po' tra il sacro e il profano, tra interessi personali e complicità religiose. Una fede dove Dio è chiamato a benedire i nostri affari. Dobbiamo pensare anche qui che probabilmente parte anche di questa fede viene trasmessa a Francesco, questa volta però provocando dentro di lui forse quella ribellione che lo portò a staccarsi un giorno da un mondo che ricerca Dio ma per i propri interessi. E allora quel rifiuto grande che è narrato nella leggenda sempre di Tommaso da Celano, nella vita prima di Tommaso da Celano, dove si parla di un Francesco che va davanti al vescovo, che si spoglia, che lo abbandona, che abbandona quella vita precedente, abbandona quindi il padre e abbandona anche questa fede del padre, quasi come risposta, come ribellione ad una proposta di un Dio che si va a mischiare con gli affari degli uomini. Poi certamente la fede di Francesco era la fede dei giorni santi, la fede della domenica, la messa, della Quaresima, dove si andava tutti in cattedrale ad ascoltare i grandi predicatori, la fede delle buone devozioni, la fede delle osservanze rituali, che nel Medioevo era molto forte. Alla domenica tutti si andava a messa, ricchi e poveri, e ogni persona, a seconda del suo grado, a seconda della ricchezza, della sua appartenenza sociale, aveva un posto anche nella chiesa. Le chiese nel Medioevo, ancora oggi se andiamo a visitarle, conservano ancora quelli che erano i posti dove si andavano a sedere, il podestà da una parte, il vescovo dall'altra, poi c'erano i canonici, il popolo e infine c'erano anche i poveri che si addossavano alla porta. E Francesco certamente respira anche quest'aria, una fede delle grandi occasioni, la fede della messa della domenica celebrata dal vescovo, la fede di questi grandi quaresimali che nel Medioevo addirittura potevano durare delle ore. La fede di Francesco è anche la fede dei prelati, dei chierici, una fede che badava più alla maniera di trovarsi un posto al sole, di guadagnarsi un briciolo di potere, che alla responsabile guida del popolo di Dio, santificando più se stessi che gli altri. Quindi una fede, potremmo dire, un po' da palazzo, quella fede un po' di facciata, che la Chiesa allora, soprattutto in questi chierici che vivevano nel palazzo vescovile, trasmettevano o comunicavano alla gente. Francesco respira questo tipo di clima, è il clima di un giovane che sente nella sua città, in una città medievale, sente questo miscuglio molto forte tra sacro e profano, tra un Dio che io vado a ricercare però in queste grandi celebrazioni esteriori e alla fine la vita quotidiana, quella fuori dalla porta della cattedrale, quella che ti portava a cercare di riuscire a campare per portare a casa magari qualche soldo in più e poter guadagnare qualche posto in città e tra le proprie conoscenze. A un certo punto, questo ci raccontano le fonti francescane, questo ci narra lo stesso Francesco nel suo testamento, a un certo punto Francesco sente la necessità di un'altra fede. E qui direi, fratelli e sorelle, è quello che capita a ciascuno di noi. Abbiamo una fede, quella che ci viene trasmessa, quella che respiriamo, quella che viviamo nei primi anni di vita, ma poi arriviamo a un certo punto della nostra vita dove, se vogliamo veramente incontrare questo Signore, sentiamo la necessità di vivere un'esperienza che è tutta nostra e che alcune volte si oppone a quella fede che magari ci viene propinata. Così è l'esperienza di Francesco. Sente la necessità di un'altra fede, di una fede retta, vera, con le sue parole, diritta. E qui arriviamo, fratelli e sorelle, a quell'esperienza molto bella, forte, determinante di un Francesco giovane che arriva, che corre nella chiesa di San Damiano e, trovandosi davanti a quel bellissimo crocifisso, si mette in ginocchio e prega così: alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio et dame una fede dritta, una speranza certa, una carità perfetta. Dammi senno e conoscimento, Signore, che io faccia il tuo santo e verace comandamento. Questa è la preghiera, la prima grande preghiera di Francesco, quella che negli scritti di Francesco compare come la prima, la più antica, quella che sgorga dalle labbra di un Francesco che sente fortemente il desiderio di opporsi ad una fede costruita, confezionata, una fede di facciata, una fede che bada più agli affari economici più che al bene spirituale della propria vita. dammi una fede retta. Che cosa significa questa espressione? Perché è proprio qui dentro che noi troviamo la grande ribellione di Francesco e la grande ricerca di Francesco. Francesco percepisce, sente, che la fede che gli hanno trasmesso, la fede che respira, è una fede non retta, non diritta. Una fede che, potremmo dire, usando un'immagine, non ti porta sulla strada giusta. E allora chiede al crocifisso di donargli una fede dritta. È interessante, fratelli e sorelle, che c'è tutto un itinerario nella vita di Francesco. Si parte da una preghiera come questa, accompagnata pochi anni dopo da un'altra grande preghiera, quella più conosciuta, quella del Cantico di Frate Sole, dove inizia proprio così: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Lì davanti al crocifisso, Alto e Glorioso Dio. Vedete, si respira in questi termini che cosa provava San Francesco di fronte a Dio. Che idea aveva lui di Dio? Perché la fede nasce così. La fede nasce da un'idea che io mi faccio, da un'esperienza che faccio di Dio. La fede di Francesco, del Francesco giovane, del Francesco appena convertito, è la fede di una persona che sente Dio come alto, altissimo, nel senso di lontano. E è questa la sensazione che ha l'uomo medievale, che entra in queste grandi cattedrali e si trova in cima, là in alto, il crocifisso. Quasi non si riesce neanche a vederlo, è impossibile toccarlo. E immaginatevi subito questa immagine di questo Dio così lontano, così inavvicinabile, diventa l'immagine che io porto dentro di me, quasi a dire: Dio, quando io ti prego, non ti posso altro che pensare come altissimo, lontano. Altissimo, onnipotente, buon Signore. Cantico di Frate Sole, Alto e Glorioso Dio, la prima preghiera di Francesco. È interessante perché solo alla fine della sua vita Francesco arriverà a dire: Tu sei. Quando lo fa? Quando a Dio così lontano lui si rivolgerà con quelle parole: Tu sei. Solo alla verna, solo dopo aver ricevuto le stigmate, solo dopo aver fatto un'esperienza di un Dio che non è più lontano, che non è più l'Altissimo, ma che si è immedesimato in me, che è venuto talmente vicino a me da lasciarmi i segni della sua passione, un Dio che ora posso sentire tanto vicino e tanto mio da dirgli: Tu sei. Quella bellissima preghiera delle lodi di Dio Altissimo, no? Quella stupenda preghiera di Francesco che si rivolge a Dio così: Tu sei. Ma ci vuole una vita. Ci vorrà tutta l'esperienza di Francesco per arrivare a dire dall'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore al Tu sei. E qual è l'itinerario che Francesco fa? E qui dobbiamo, fratelli e sorelle, dare uno sguardo più da vicino alla fede e ai meccanismi che la fede dentro di noi ogni tanto risveglia. Dobbiamo riconoscere che innanzitutto che tutti noi siamo sorretti e guidati dalla fede di chi ci circonda. Nel positivo e nel negativo. Volenti o nolenti, che noi lo sappiamo o non lo sappiamo, che noi ci si renda conto oppure no, chi ci sta attorno ci condiziona nella nostra esperienza di fede. Ma è da lì che bisogna partire, per andare alla ricerca di una fede diritta, per vedere se questa fede che le persone che ho attorno a me mi stanno comunicando è una fede vera, diritta, sana. Quindi la fede, potremmo così dire, proprio perché ci circonda, è come una sorta di fiaccola che passa di mano in mano, di generazione in generazione, e questa fede come passa da una mano all'altra? Attraverso il racconto, attraverso coloro che ce la dicono questa fede, coloro che la vivono questa fede, coloro che la trasmettono questa fede. E fu così dal tempo degli Apostoli. Sono le letture che sentiamo in questi giorni. Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo visto, ciò che noi abbiamo toccato con mano, lo raccontiamo a voi perché siate in comunione con noi e la vostra gioia sia piena. Sono le parole di Giovanni. Ma viene il giorno in cui la fede dei miei genitori, la fede dei miei amici, la fede del mio parroco, la fede dei vari riti e delle varie liturgie non ci basta più. Arriva questo momento, deve arrivare questo momento. E c'è chi si ferma a questo momento, nel senso che non ne vuole più sentire parlare, e sono quei tanti giovani, ci siamo passati anche noi, arrivati all'età, ad una certa età, tra l'adolescenza e la gioventù, si dice basta, basta messa, basta chiesa, basta preti. Il più coraggioso a questo basta aggiunge: io ho il mio Dio, io prego quando voglio io non ho bisogno di andare in chiesa perché io parlo con Dio e Dio mi ascolta. I più fortunati pensano così, quelli che dopo mantengono ancora un po' di fede, quelli che proprio si arenano, basta è basta. Perché quella fede che mi hanno trasmesso, quello che ho sentito dire, non mi basta più. Ma è normale che sia così. È necessario che sia così. Perché altrimenti noi non capiamo neanche quell'opposizione famosa di Tommaso che dice: se non vedo, se non metto le mie mani nel costato e nelle piaghe, non credo. Lì non è tanto il vedere o il mettere le mani, ma è il desiderio forte di dire: se non faccio una mia esperienza di Dio, questo Dio rimarrà sempre lontano. È necessario che questo avvenga. Vedete, anche Sant'Agostino, nelle sue famose confessioni, dice che per 30 anni ha cercato Dio fuori di sé. Poi, un giorno, ha detto: ma tutti mi dicono che questo Dio sta qui, sta là, sta su, sta giù. Ma io voglio vedere, ma provo a guardare dentro di me. E lì dice: io lì ho fatto una scoperta. Andavo a cercare Dio fuori di me e l'ho trovato dentro di me. E dice con quella bellissima espressione: nel cuore dell'uomo abita la verità, lì c'è Dio. Ma questa è la sua esperienza, è l'esperienza che lui ha dovuto fare, è l'esperienza che lui si è sentito fortemente di fare. È quel passaggio dall'altissimo onnipotente buon Signore al tu sei. E quindi potremmo dire, fratelli e sorelle, che Francesco, nella sua prima esperienza di fede, ancora non capisce chi è questo Dio e che cosa vuole da lui. C'è una bellissima espressione nei Fioretti di San Francesco, altro testo contenuto nelle fonti francescane, a un certo punto lui dice, esce con questa espressione, con questo grido di fede: chi sei tu, altissimo Dio mio? E chi sono io, vilissimo verme e servo tuo? Vedete, È forte questa espressione, chi sei tu e chi sono io? Intuendo, fratelli e sorelle, quella bellissima e grande intuizione della fede secondo la quale io più capisco chi è Dio, più capisco chi sono io. E allora Francesco, che non aveva studiato teologia, riesce a capire un concetto che è fortissimo. Non potrò mai capire chi sono io finché non incontro chi è Dio. Rischierò di fare magari un'idea di me troppo alta, diversa, strana, finché non trovo un Dio che mi dà la misura dell'uomo, che mi dice chi sono io. E allora viene il giorno appunto in cui ciascuno di noi cerca questa fede, una fede vera, una fede dritta, una fede certa. Questa fede che ci ha portati magari fino alla soglia dell'incontro, che ci ha guidato e dato forza, e altre volte una fede che ci ha frenato o addirittura disturbato. Ma ora siamo lì, sulla soglia di questo mistero, io e Dio. Se non c'è questo passaggio, se ciascuno di noi non ha fatto questa esperienza, allora non riusciremo mai a capire che cosa è la vera fede. Perché questo incontro, questo desiderio forte di sapere e di incontrare Dio è il momento generativo della vera fede. È lì che si genera la fede dritta, la fede vera. Nessuno mi potrà mai raccontare chi è Dio, e non mi basterà più sentire raccontare chi è Dio, lo voglio conoscere io. Il momento generativo della fede retta, della fede, come dicevano quei compaesani della Samaritana, che non viene più dal perché tu ce l'hai detto, ma perché noi abbiamo conosciuto. È bellissima quella pagina stupenda della Samaritana, quando corre nel suo villaggio e dice ai suoi compaesani: sapete, ho incontrato uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. E questi vanno là e incontrano Gesù, tornano indietro e gli dicono: donna, noi non crediamo più perché tu ce l'hai detto, ma noi crediamo perché l'abbiamo conosciuto. È il momento generativo della fede. È qui che nasce la fede, quella fede per cui io riesco anche a capire che devo dare la vita, quella fede che mi fa fare le scelte, quelle scelte determinanti, forti. La scelta di seguire la via del matrimonio, la scelta di seguire la vita consacrata, la scelta di servire Dio lì dove sono, nella mia vita. Tutto questo nasce e si capisce dopo una fede di questo tipo. Una fede del non del sentito dire, del perché tu me l'hai detto, ma perché io ho scoperto, ho conosciuto, ho toccato con mano. Pochi cristiani varcano quella soglia o si rendono conto che esista questa soglia. La maggior parte di noi impacchetta per bene quanto ha ricevuto e gli basta per tutta la vita. Sapete, una cosa che mi ha sempre colpito è quando qualcuno magari, parlando, mi ferma e mi dice: ma padre, ma io non so, guardi, vado in confusione perché oggi mio nipote mi ha detto: nonna, tu continui a dirmi che devo andare in chiesa, ma perché bisogna andare in chiesa? E io non sapevo cosa rispondere. Io ho detto: guarda, non c'è un perché, bisogna andare e basta. Bisogna andare perché anche a me hanno insegnato che la domenica bisogna andare a messa, bisogna andare perché è un precetto. Capite che queste risposte non sono proprio generative della fede, sono risposte che allontanano. Ah beh, se allora è un precetto, allora non lo faccio. Ah beh, allora se sì, bisogna andare perché te l'hanno detto, perché te l'hanno detto i tuoi, perché è una tradizione, ma io rompo questa tradizione e non vado più. Qual è la motivazione vera? Ma perché bisogna andare a messa? Ma caspita, è la domanda principale. I nostri figli, i vostri nipoti un giorno ve lo chiederanno se non ve l'hanno già chiesto, e la risposta è una sola: perché se vuoi incontrare Dio, se vuoi entrare in comunione con Lui, l'unico sacramento che ci avvicina a Dio così fortemente, ci fa fare esperienza così forte di Dio, è proprio l'Eucaristia. Ce l'ha detto Lui: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna. Però capite che non sono, cioè uno non può impacchettare la sua fede, no? E dire: vabbè, a me io non mi chiedo neanche perché, mi hanno detto che si fa così e io ti dico che si fa così. Bisogna a un certo punto della vita arrivare a spacchettare questa fede e a guardare cosa c'è dentro, per capire che la fede nasce da un incontro, non da un precetto o da una legge che mi hanno detto. La fede o la si alimenta o muore, come ogni relazione d'amore, o si alimenta o muore. Non è una dottrina, è una persona la nostra fede. Vedete, una delle differenze grosse e fondamentali della nostra fede è proprio quella che non è una serie di insegnamenti che noi dobbiamo imparare a memoria, ma è un incontro con una persona, Gesù Cristo. E questo è evidente nella fede di Francesco, quando nel suo testamento lui arriva a dire: io non sapevo cosa fare, il Signore stesso mi condusse tra i lebbrosi, io con essi provai misericordia e lì incontrai questo Signore. Ma è interessante che Francesco dice: il Signore mi condusse, espressione che ha poco del razionale ma ha più del relazionale, cioè lui mi ha preso per mano e mi ha condotto lì. È stato lui che mi ha portato lì. Una fede che nasce da una relazione forte, da una convinzione forte che Dio, io lo incontro, lo devo incontrare. E un giorno o l'altro nella mia vita lo incontrerò. E che bello pensare che nella nostra esistenza le relazioni che viviamo siano tutte occasioni di fede, di incontro con il Signore. Qui quella pagina di Matteo 25 è molto forte. Ma Signore, quando ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a trovarti, tutte le volte che l'avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E anche qua è straordinario, perché il Signore non dice: è come se l'aveste fatto a me, ma dice: lo avete fatto a me. Quindi il carcerato, il malato, la persona che ha incontrato in difficoltà, ero io. Francesco fa la stessa esperienza in quella bellissima narrazione dove lui, che aveva sempre odiato i lebbrosi, che gli facevano ribrezzo, che cosa succede? Succede che un giorno, passando per Assisi, incontra questo lebbroso, scende da cavallo, lo bacia, lo abbraccia e dice che da quel momento ciò che gli sembrava amaro, ciò che prima gli sembrava amaro, ora si è trasformato in dolcezza di animo e di corpo. Vedete l'espressione di Francesco? Cioè, un uomo che ha detto: io quel giorno lì sono sceso da cavallo, io non lo so che cosa mi ha fatto scendere da cavallo, io non lo so che cosa mi ha spinto a fare quella cosa lì, ma io sono sceso, ho baciato il lebbroso e dopo ho provato questa sensazione. Ciò che prima era amaro si è trasformato in qualcosa di dolce, una dolcezza di anima, dice Francesco, e di corpo. Di corpo. Qualcosa di cui ho fatto esperienza, Non una cosa teorica. Dolcezza di anima e di corpo. Francesco, baciando quel lebbroso, veramente ha sperimentato la dolcezza. E prima solo il vederli gli provava ribrezzo. Che cosa ha cambiato questa visione di Francesco? Lui stesso non lo sa. Dice: io so solo questo, che da quel giorno lì è cambiata la mia vita. E anche qui tanti pensano che la fede di Francesco sia nata lì in San Damiano, davanti al crocifisso che gli ha parlato. Se fosse davvero così, Francesco nel Testamento ne parlerebbe. È un fatto talmente straordinario. Invece nel Testamento San Francesco non cita questo episodio, non lo cita. E voi lo sapete meglio di me, nel Testamento io metto le cose principali, quelle più belle che mi sono capitate nella mia vita, quelle che hanno sconvolto la mia vita. Quello non lo cita. Però cita il fatto del lebbroso. E fa iniziare la sua vita di fede lì, in un incontro. Perché lui dice: quell'incontro lì è stato, tra tutti gli incontri della mia vita, l'incontro straordinario. Io lì ho capito qualche cosa, ho percepito che quello lì era sì un lebbroso, ma in quel lebbroso lì Dio si è rivelato a me. Capite? Capite che nella vita straordinaria di un santo come è San Francesco non c'è una visione. Non c'è una voce che ha sentito. Non c'è un angelo che è sceso a dirgli: Francesco, devi cambiare vita, indossa quell'abito qui, vai via di casa. No, non c'è un sogno, non c'è niente di tutto questo. C'è l'incontro con un lebbroso. Questo ha cambiato la vita di Francesco, questo ha generato la fede di Francesco. È un'esperienza così forte. E nello stesso tempo così quotidiana. Un'esperienza straordinaria, ma vissuta nell'ordinarietà della vita, perché la nostra fede è lì che va cercata. Guardate, io quando sento che c'è gente che mi dice che non ha fede, però che magari va a fare un viaggio a Gerusalemme, perché almeno se va là, lì si sente qualcosa, lì c'è qualcosa di speciale, lì non c'è un fico secco, perché quello che c'è là c'è anche qui, e Dio lo devi incontrare qui come lo incontri là, perché l'ha detto sempre lui alla Samaritana, quando questa benedetta donna gli dice: senti, spiegami un po', voi dite che Dio si adora nel Tempio di Gerusalemme, noi pensiamo che Dio sia qui su questo monte. Allora tu, che sei bravo, che sai tutto, dimmi un po', dov'è che bisogna adorare Dio? La risposta: Dio non è né là né qui. Anzi, Dio è sia là che qui. Perché Dio, dice, è spirito e verità, e bisogna adorarlo in spirito e verità. Non c'è un luogo che lo possa contenere. E quelle parole famose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu stesso gli avresti dato da bere, lui ti avrebbe dato l'acqua della vita. Dio, l'incontro con Dio avviene nei luoghi più quotidiani, più comuni. È lì che va cercata la fede. Non c'è un luogo che ci possa avvicinare di più a Dio. Non fatevi imbrogliare dal fatto che la fede ci sia o nasca in un posto particolare perché lì si sente qualche cosa. La fede non è questione di sentire. La fede è un fatto straordinario che accompagna la mia vita di tutti i giorni, la mia vita quotidiana. Io posso cambiare la mia vita incontrando le persone che vedo tutti i giorni. È questa l'esperienza che fa Francesco. Perché Francesco dice, ma se Dio si è rivelato in un lebbroso, qui ce ne sono 50.000, allora vuol dire che questo Dio mi raggiunge lì dove sono, nei modi più impensati, nelle persone che io magari ho allontanato per una vita. Io faccio sempre una battuta, scherzo sempre, qui c'è qualcuno che mi ha ascoltato per tante volte e magari sarò ripetitivo, ma mi piace sempre dire questa cosa perché aiuta a riflettere anche me. Voi pensate alla persona, ce ne saranno sicuramente, nella vostra vita ci sarà una persona che voi non potete vedere, almeno una c'è. Io ne ho tante, ma sicuramente ciascuno di voi ha una persona che non può vedere. E quella che dite, guardate, io quello lì solo in pensiero mi fa star male. Ecco, voi provate a immaginare, dopo la vostra morte arrivate in paradiso, perché andremo tutti, siamo qua per forza, andiamo tutti in paradiso e il volto di Dio è il volto di quella persona lì. Io sto male solo a pensarci. Perché mi uscirebbe subito, anche qui, direi, ma signore, ma è possibile? Ma in realtà, detta così in forma di battuta, ma quello che ci dice il Signore nel Vangelo, voi pensate a San Francesco che ha rifiutato per una vita i lebbrosi e arriva lì, incontra Dio nel lebbroso. Cioè, chi è il nostro lebbroso? Che magari può essere lo strumento per incontrare Dio. Chi è? E provate a pensare se questa persona qui, un giorno, quella che non potete vedere, un giorno la incontrate, vi viene voglia di abbracciarla e quando lo fate sentite dentro di voi una gioia immensa. È quello che ha provato Francesco, baciando il lebbroso. La persona allontanata, che non poteva neanche conoscere, e gli veniva ribrezzo solo a pensare di incontrare. Francesco in ginocchio davanti al crocifisso è arrivato a questo punto. Lui poteva accontentarsi della fede che aveva ricevuto e invece no, vuole una fede retta, vuole immergersi personalmente in quell'amore che sanguina sulla croce. Sa che può finire per scottarsi e bruciarsi per sempre, ma non può fermare l'impulso che dentro di sé lo spinge. E allora la fede di Francesco, la fede che Francesco scopre guardando quel crocifisso di San Damiano, va assumendo lentamente dei contorni precisi. Non è più l'altissimo, onnipotente buon Signore, non è più l'alto e glorioso Dio, ma è il tu di quel lebbroso che vede, che incontra. E quel crocifisso che lui era sempre stato abituato a vedere appeso in alto nella cattedrale di Assisi, adesso lo può abbracciare. E lì comincia a generarsi la sua fede. Ma la fede di Francesco non è la fede di un fondamentalista, perché la sua fede non è un libro, è una persona. Non è la fede di un fondamentalista perché non si basa su delle parole, anche se grandi e potenti, ma sgorga dalle ferite di un condannato al supplizio della croce. Francesco ha camminato lentamente verso quell'incontro e quella fede, facendo tesoro dei segni che si sono manifestati nella sua vita e dei piccoli o grandi insuccessi della sua età. E allora vedete, fratelli e sorelle, la fede quella adulta, quella che si è generata in San Francesco, ha un nome. E questo nome è misericordia. Guardate, negli scritti di Francesco tante volte compare la parola misericordia. E per Francesco la fede è la misericordia. Diversi passi nella leggenda dei tre compagni, soprattutto di questi compagni che dicono, questo scritto, noi che siamo stati con lui, vi raccontiamo che spesso Francesco piangeva. Piangeva perché pensava a quanto amore Dio ha avuto per lui e quanto poco amore lui riusciva a dare a lui. E questo gli provocava un dolore tremendo. Un dolore che solo la misericordia può sanare. Un dolore che solo andando verso gli altri si può lenire. Una ferita che può guarire solo asciugando i piedi degli altri. Servendo gli altri, provando con essi e per essi misericordia. Misericordia è il nome della fede, dove l'amore è il fine di tutto e non il mezzo per giustificare i nostri bisogni. La fede che vede in quel volto è il cuore di Dio che si è fatto prossimo, si è seduto accanto all'uomo, perso e smarrito. Sì, la fede che Francesco riceve dallo sguardo del crocifisso è la fede a cui dà il nome di misericordia, cioè di quell'amore che non ha prezzo e che si dona. Lui stesso lo dirà, dandogli un altro significato nel suo testamento. In quella chiesetta incontrò chi per primo, sono le parole di Francesco, gli usò misericordia. Io non sapevo cosa fare e ho pregato il Signore e Lui per primo mi ha usato misericordia. E quel Dio che gli disse che era amato nonostante comunque e sempre. E Francesco non ha fatto altro che accettare di essere accolto così com'è. Pensate, la fede di Francesco è stata, se ci pensate, una resa alla logica della gratuità inaugurata con l'incarnazione del Figlio di Dio. Non è facile lasciarsi amare così. Non è facile. Soprattutto non è facile che il Signore si presenti a noi con un amore così forte come quello di un uomo che muore sulla croce. Ma la fede vera, la fede adulta, la fede che è stata generata dall'incontro con quel lebbroso è la fede diritta, quella che cerca Francesco, è la fede che potremmo dire è un accettare di essere stati accolti e amati per primi da Dio. Quindi la fede dritta, quella che Francesco riceve e chiede in quel giorno davanti a quel crocifisso, sta tutta proprio in quell'immagine, questo crocifisso con le braccia aperte, con il cuore aperto, con gli occhi aperti, è il crocifisso di San Damiano. E anche qui, pensate, fratelli e sorelle, a quanto sia importante l'immagine che ciascuno di noi ha davanti agli occhi quando pensa a Dio. Francesco ha avuto davanti agli occhi l'immagine del crocifisso di San Damiano, questo crocifisso che ha le mani e le braccia più lunghe di quelle che dovrebbero essere, perché se si staccassero da quella croce arriverebbero fin sotto le ginocchia. Perché l'autore di quel crocifisso ha voluto dire che Dio ha le braccia così spalancate, aperte. Quel crocifisso di San Damiano, dove il volto di Dio, il volto di Gesù, è di un uomo che è vivo, che ha gli occhi aperti, spalancati. È l'uomo che sta sulla croce da risorto. È l'uomo che accetta la croce pur sapendo che questa croce lo porterà alla morte. È l'uomo della croce, il crocifisso, che sta sulla croce, che decide di non scendere da quella croce. È quell'amore di Dio che di fronte alla provocazione dei farisei, di coloro che l'hanno crocifisso, se sei il figlio di Dio, scendi da quella croce. E Dio poteva farlo. E non l'ha fatto. Perché a tenerlo su quella croce è l'amore, l'amore per noi, l'amore per ciascuno di noi. Quanto gli è costato stare su quella croce. Ma lui è stato sulla croce. Provate a pensare a che cosa significa tutto questo. Quando una persona è malata e sofferente, deve stare su un letto di dolore, deve stare su una sedia a rotelle, deve convivere con un male che ha dentro. E decide di starci dentro, di combattere, di stare lì. E il suo combattere non è un danneggiare gli altri o se stesso, ma è uno stare lì, perché questa è la fede. La fede non ti fa scappare dalla vita, dalle situazioni della vita, ma ti aiuta a starci dentro. Questa è la fede. La fede di Francesco, la fede di ogni uomo, la fede diritta. E non dobbiamo mai scordarci, fratelli, che la fede comincia da Dio e in Dio, e non da noi. Comincia da Lui. È Lui che per primo ha fede in noi, è Lui che scommette su di noi, è Lui che in Cristo ci ha benedetti, ci ha scelti, ci ha amato, ci ha predestinato. Sempre per primo. E dopo, solo dopo, solo per questo noi possiamo avere fede in Lui. Tuttavia, per capire questa fede è necessario guardare con Francesco e come Francesco quel crocifisso. Guardarlo, riguardarlo. Una, due, cento, mille volte. Bisogna fissarlo con la stessa fame e la stessa sete di vita e di autenticità che Francesco da lungo tempo si portava nel cuore. Quella fede. Dammi una fede dritta. Dammi, è il verbo che utilizza Francesco, dammi Signore, perché non posso vivere senza fede, speranza e carità, perché io non posseggo queste ricchezze, il bene supremo della fede di Gesù. Dammi, ma io prima guardo a te, ma io sto guardando il crocifisso, sto guardando Dio e sono io che gli dico dammi, perché riconosco in te l'origine, la fonte. Dammi. Quante volte nella nostra vita ci siamo messi davanti a Dio e abbiamo detto dammi una fede retta. Dammi la fede, Signore. Quante volte? Forse poche, perché noi pensiamo di avere già un po' di fede, poi chiediamo a Dio aumenta la nostra fede, fai che creda di più, ma sono quelle preghiere così blande, così scontate. Se noi ci dovessimo mettere per una volta dalla parte di Dio, se noi per una volta dovessimo stare sulla croce, mamma mia, il Signore ci direbbe: ma è tutta qui la tua fede, cioè, ma tu la vuoi proprio, la desideri così tanto, ma fammelo capire, ma dimmelo. Entriamo in chiesa, ci mettiamo lì, facciamo baldoria, trasformiamo l'Eucaristia tante volte in un teatrino lì che facciamo su lì. Ma quando abbiamo detto: Dio, dammi la fede dritta, ma dammi la fede, ma quando? È quello che fa Francesco buttandosi in ginocchio davanti a questo crocifisso: dammi, e poi incontrerà il lebbroso. La fede retta non la si trova certamente per strada, così. È una perla preziosa, è un tesoro nascosto, ci dice il Signore. Bisogna chiederla, chiederla in ginocchio, e questo non perché Dio provi piacere a vedere l'uomo prostrato, ma perché solo chi si prostra sulla propria miseria vedrà la misericordia di Dio che bacia la nostra miseria. Solo chi si abbassa sarà innalzato dalla verità che ci farà liberi. La fede la si chiede, la si cerca scandagliando il cuore del crocifisso. Dammi fede retta. Prima di incontrare la Chiesa, Francesco incontra Cristo. Prima di fare qualcosa, Francesco scopre qualcuno. Prima di andare ad annunciare la pace, Francesco è pacificato nel suo cuore. Prima di toccare i lebbrosi, Francesco si lascia toccare da colui che fu considerato lebbroso e impuro. Prima di rinnovare il mondo, Francesco si lascia trasformare in un uomo nuovo, lui. Prima. Se non ci sarà questo prima, il dopo non ci sarà mai. Durerà solo lo spazio di un mattino, non ci sarà più, non ci sarà mai, perché noi stiamo vivendo solo sul dopo, ma il prima non c'è ancora. L'incontro personale con Dio non c'è, forse, mai ancora stato. E allora, come diceva Francesco, fratello, che cosa vai ad annunciare se prima non hai fatto esperienza di Dio? Come puoi pretendere di annunciarlo? Cosa vai ad annunciare? Un'idea di Dio? Un pensiero di Dio? Un concetto di Dio? Ecco perché Francesco diceva ai suoi frati che bisognava andare nel mondo, bisognava annunciare il Vangelo, ma poi ogni tanto bisognava ritirarsi nell'eremo, perché diceva: che cosa andiamo ad annunciare se no? E poi Francesco diceva: c'è poco da andare a raccontare, c'è poco da parlare della fede bisogna parlare poco. Anzi, lui dice, in genere di Dio o su Dio bisogna parlare poco, perché il Signore, lo dice lui nella regola ai frati, il Signore sulla terra parlò poco. Poco. Quindi io sono già fuori praticamente da questa. Però Dio, dice Francesco, parlò poco sulla terra. E allora, come ha detto qualche tempo fa, qualche giorno fa, il Papa Francesco, il nostro Papa, dice, come diceva San Francesco, e cita San Francesco: noi dobbiamo andare ad annunciare il Vangelo, se capita anche con la parola. Perché per Francesco, San Francesco, il Vangelo lo si annunciava con la vita. E poi diceva: se capita qualche volta anche con la parola, ma con la vita va annunciato. Ma voi mi spiegate come si fa ad annunciare il Vangelo con la vita se io questo benedetto Signore non l'ho mai incontrato? E allora, avviandomi alla conclusione per non tediarvi, l'inizio della fede dritta allora, è assumere quella fame insaziabile d'amore che questo crocifisso, questo Dio, questo uomo crocifisso ci può, solo Lui può saziare. L'inizio è Lui e solo Lui, tutto il resto viene dopo. E allora io penso che la fede di Francesco com'è stata? Una fede vissuta dentro la vita, in un incontro personale con delle persone, le ultime persone, fino ad arrivare all'incontro personale personalissimo con Dio sul Monte della Verna, quando Francesco ormai non aveva altro desiderio che sentire un po' nel suo corpo quel dolore, quella passione che il Signore provò sulla croce, la sua più grande aspirazione. Questa è la fede. La fede alla fine è, o genera, o ci deve portare alla piena identificazione con Cristo. Questo è il nostro desiderio, che ci deve accompagnare. E allora nella nostra vita, se questo desiderio è forte, lo diventa forte se noi questo Dio l'abbiamo incontrato e dopo averlo incontrato lo vogliamo far diventare parte di noi stessi. Allora è un cammino di incontro verso il Signore, la fede, ci dice Francesco, ma è un cammino che mi fa scoprire alla fine che questo Signore che io vedo negli altri, che io vado a scoprire negli altri, negli ultimi, nei poveri, in coloro che soffrono, questo Signore io ce l'ho dentro di me. Vedete, alla fine il cammino di Francesco è un po' simile a quello di Agostino. Se io guardo dentro di me c'è Dio. In un bellissimo passo del Coelet si dice che Dio ha messo nel cuore dell'uomo il concetto, la nozione di eternità, senza che l'uomo se ne accorga. È bellissima come espressione. La fede allora, o la ricerca della fede, sarà la ricerca dell'andare a vedere dentro di me dov'è questa nozione di eternità, questa scintilla di Dio che c'è dentro di me. Però vedete, tutto questo, se non è accompagnato da Dio, se non c'è una richiesta forte, se nella nostra vita non ci mettiamo mai lì a dire Signore aiutami, dammi una fede dritta, allora magari andiamo a messa tutta la vita, recitiamo i nostri rosari, facciamo la Via Crucis, facciamo i nostri incontri, i nostri esercizi spirituali, andiamo a cercare Dio in tutti i santuari che ci sono sulla terra e poi magari ci succede, come dice il Signore nel Vangelo, che noi andiamo a bussare alla porta, il Signore ci apre e ci dice non ti conosco, non so chi sei. E allora, come nel Vangelo, lì si dirà, ma come? Siamo quelli che erano in piazza con te, sono quelli che ti hanno visto fare i miracoli, noi eravamo con te, eravamo i tuoi discepoli. E il Signore risponderà, in verità vi dico, non vi conosco, non so chi siete. Ma ci pensate, una vita andare a messa, una vita a spaternare con i rosari e con le nostre corone, una vita tutta dedita al Signore e poi alla fine sentirci dire dal Signore in verità ti dico io non ti conosco. Ma perché? Ma perché tu nella tua vita hai fatto tante cose. sei andato tante volte a sentire la messa, ma l'incontro vero con me quando c'è stato? Quando io e te ci siamo incontrati. Ecco perché è importante, è decisivo nella nostra vita, deve scattare dentro di noi questo desiderio forte di incontrare il Signore, di vederlo, perché altrimenti facciamo tante cose e magari le facciamo anche bene, ma Dio non lo incontriamo mai. E questo è terribile. E questa illusione di un sacro che ci siamo costruiti noi, di un Dio che ci siamo costruiti noi, ma che non è il vero Dio, questo alla fine della nostra vita diventa un dramma. Ecco perché è importante mettersi lì davanti al crocifisso in ginocchio e dire: Signore, dammi una fede dritta. Signore, aiutami ad incontrarti. Aiutami a capire che tu sei presente nel mondo, lì dove sono, lì nelle cose che faccio. Aiutami a capire lì dentro dove sei tu, chi sei tu. Aiutami ad incontrarti. Questa è la fede. Questa è la fede che ci giochiamo, facendo le nostre messe, facendo i nostri incontri, mettendoci davanti al Signore. Ma se non c'è questo desiderio, tutto diventa pura superficialità, diventa una religione costruita da noi stessi, che è fine a se stessa, che non ci porta alla salvezza. E allora preghiamo, concludiamo questo incontro con un'altra preghiera, un altro canto, che troviamo sul foglietto, vediamo se lo trovo, il Laudato Si, eccolo qua, il Cantico delle Creature, il Laudato Si, Signore mio, diventa anche la preghiera di conclusione di questa serata e l'augurio per una buona continuazione, una buona notte anche per ciascuno di voi.
Frate sole, sora luna, frate vento e cielo le stelle, per sora acqua, frate fuoco, laudato si mi Signore per la terra e le tue creature. Laudato si, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato si, mi Signore, quello che porta la tua pace e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare. Laudato si, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato si, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato si, Signore, per sola morte corporale, dalla quale uomo vivente non potrà mai scappare. Laudato sia per la terra e le tue creature. Laudate e benedite, ringraziate e servite. Il Signore con umiltà ringraziate.
Spirito.
Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.